Cantautori, la musica italiana che non dimentichiamo, con Patrizia Giommetti e la collaborazione di Cartolibreria La Pergamena Sinalunga. Ben ritrovati, altro appuntamento con Cantautori, ben ritrovati da parte di Patrizia Giommetti. Anche in questa puntata abbiamo un ospite, un amico di Radio Incontri. Ciao Daniele.
Ciao Patrizia, benvenuti a tutti.
Daniele Ferri, una voce già conosciuta a Radio Incontri, insomma un collaboratore ormai da molto tempo, è qui con noi perché la puntata di quest'oggi non te la volevi proprio perdere, vero?
L'artista in questione è un artista unico, quindi non potevo perdere questa occasione.
Che ti piace particolarmente, parliamo di Vasco Rossi e siamo sicuri di acchiappare una larghissima fascia di ascoltatori e di amanti di questo personaggio che ama definirsi, perlomeno così faceva i primi tempi della sua carriera, provocautore. Questo appunto lo diceva nel 1977 quando ha cominciato a cantare. 37 gli album nella sua carriera, quindi insomma tanti. Ancora più impressionante il numero di copie di dischi vendute, si parla di 35 milioni, erano tempi in cui i dischi si vendevano veramente, insomma naturalmente sono cambiate un po' di cose nel frattempo. È chiamato anche Blasco agli esordi, anche comandante con la K, te lo ricordi, vero Daniele? Hai trovato questa definizione?
Sì, infatti addirittura negli ultimi tour proprio era live con tour,
è vero. Il pubblico lo ha sempre adorato, i mass media spesso invece lo hanno contrastato, giudicato male per stile di vita sregolato, droga e donne e insomma tante altre cose, tra cui i suoi tour spesso insomma frenetici. La storia di Vasco Rossi è complessa da raccontare, è un personaggio che ha molte sfaccettature, che possiamo dire ultimamente ha cambiato vita. Noi ci occuperemo soprattutto della prima parte della sua carriera e cominciamo con una canzone stupenda, La nostra relazione.
La nostra relazione qualche cosa di diverso, non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro. È inutile negarlo. La nostra relazione oramai non ha più senso, tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai. Non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci battiamo dentro.
Lascio a te, caro Daniele, tutte le informazioni Wikipedia su Vasco Rossi.
Allora, Vasco nasce a Zocca il 7 febbraio del 52, ha un'infanzia serena, però ha un carattere timido.
È incredibile, pensa, Vasco era un bambino timido.
Con la mamma Novella e il babbo Giovanni lo iscrivono a musica, a un corso di canto, e a 13 anni vince un concorso musicale di Giovani Promesse, diciamo, si chiama Usignolo d'Oro. E praticamente dopo 2 anni dopo, mi sembra, forma un nuovo gruppo.
Il suo primo gruppo, possiamo dire, vero?
Sì, tra i ragazzi, tra gli amici del paese, Zocca appunto, e si chiama I Killer.
I Killer, e Vasco all'epoca ha 14 anni. Parliamo della scuola invece, come funziona? Dopo le medie lui viene mandato in collegio, se non sbaglio.
Sì, dopo le medie, per diciamo emanciparlo, diciamo, anche nel carattere, viene mandato a Bologna dove alloggia da una zia. Praticamente è un istituto commerciale, anche con buoni risultati si diploma. Lui vorrebbe andare al Dams, però il padre camionista è contrario, perché è una persona molto più concreta. Allora lo scrive a Economia e Commercio,
e insomma lui ci prova a dare i primi esami. Leggiamo che la sua storia di studente universitario inizialmente è abbastanza promettente.
Contemporaneamente la passione per la musica aumenta sempre di più. Insieme al suo storico amico Marco Gherardi fonda un club, si chiama Zocca.club, che diventa molto famoso nella zona perché vengono organizzati feste, eventi, insomma, inizia la sua carriera in un certo senso musicale.
È vero, sì, lui pare sia stato anche abbastanza bravo come organizzatore, quindi come, diciamo così, già, insomma, primi passi da DJ.
Sì, poi un giorno era insieme a Gaetano Curreri, storico leader dei Stadio. Lo sentì cantare con la chitarra e gli disse: ma perché non provi a cantare? E lui era contrario, però da lì iniziò a scrivere le prime canzoni insieme alla nostra relazione Jenny Pazza, e scrisse anche questa canzone che rappresenta tutta la sua carriera praticamente.
Chi non la conosce? Sono sicura che questa la conosce anche il nostro Andrea.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ti smetti rossa se qualcuno ti guarda, e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada, mangiando una mela coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Oh,
cantautori. Ogni settimana il ritratto di un protagonista della musica italiana.
Piace ballare, ama farsi guardare, non sopporta la gente che annoia e che rompe, alza sempre la voce, sa sempre tutto lei, e anche quando ci ha torto non lo ammette mai. È molto sicura di essere sempre la prima ed è molto nervosa proprio come una diva. C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega, se ne frega, ai giudizi degli altri non fa neanche una piega. Fa l'amore per gioco e le piace anche poco, non si impegna abbastanza, la testa non la perde mai. Sabato sera nella sua discoteca con le amiche fidate, tutte molto affamate. Poi da vera regina dà le dritte ad ognuna, quello è il maschio più bello, non toccatemi quello. Fuma marijuana di nascosto, però non dalla polizia ma dai vigilanzia. C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega, se ne frega, se ne frega, ai giudizi degli altri non fa neanche una piega, yeah, una piega. Fa l'amore per gioco e le piace anche poco, non si impegna abbastanza, la testa non la perde mai.
Abbiamo quasi voluto mettere a confronto queste due canzoni, i due aspetti della musica e delle parole di Vasco Rossi: Alba Chiara, romantica e dolce, insomma appassionata, e questa La Strega, ovvero la diva del sabato sera. E quante ne abbiamo conosciute, vero Daniele?
Sì.
È bravissimo Vasco, ce lo stavamo dicendo a microfoni spenti, a raccontare la realtà, la vita. Allora, prende seriamente l'impegno universitario, abbiamo detto, è iscritto a economia e commercio soprattutto per volere del padre, ma poco dopo niente, insomma, si scoccia, cambia e si iscrive a invece pedagogia. Lascia tutto quanto a 8 esami dalla laurea. Si fidanza in quegli anni con Paola Panzacchi, una convinta femminista, e questa storia d'amore è veramente molto difficile. Lui ha detto più volte che ne è uscito con le ossa rotte, e probabilmente solo lui sa che cosa vuol dire. Nel 74, come detto, abbandona economia e commercio, c'è pedagogia e poi neanche più quella, si trasferisce quindi a Modena, dove in quegli anni divide l'affitto con 3 amici. Arriva il 75.
anno storico, penso per l'Italia intera, ma proprio anche in quella Bologna lì, insomma. E praticamente insieme a, sempre allo storico amico Marco Gherardi fonda da un club, passa a fondare una radio. Si chiama radio libro di Zocca che si chiama
Punto Radio, se non sbaglio.
Sembra di sì, è Punto
Radio. Si chiama
Radio.
Punto Radio, è una radio, insomma, noi adesso ne diciamo solo due parole, ma insomma è stata una radio molto importante per l'Emilia Romagna ai tempi delle radio libere, e viene citata anche da Guccini in un film. Adesso insomma non ci dilunghiamo oltre, continuiamo con la storia di Vasco.
Sì, infatti questa dopo questa, insomma, fondazione, quindi è un'esperienza decisiva per lui, perché lui da lì dice, oltre ad essere direttore responsabile della radio, è proprio uno dei principali DJ e voci della stessa, e qui conosce persone che saranno molto importanti nella sua carriera: Gaetano Curreri, Riccardo Bellei, Maurizio Solieri, lo storico suo chitarrista, e Red De Ronni, che all'epoca lavorava in una radio, diciamo, concorrente sempre di Bologna. Arrivano le prime incisioni, e queste prime incisioni arriva un pezzo storico che tra l'altro viene censurato, e dopo ne parliamo.
Dopo ne parliamo, ma ascoltiamocela tutta. Colpa d'Alfredo.
Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni, e prima o poi lo uccido. Subito la palla al balzo, l'ho vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta. Per me è la macchina che c'ha che conta. Quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena, Modena. So
Lo devo raccontare, eh? La prima volta che ho ascoltato questa canzone, caro Daniele, ero una giovincella in vacanza nella Riviera Romagnola con le amiche. Una delle prime vacanze con le amiche, quindi sicuramente ero già diciottenne, perché sai che ai miei tempi non si poteva andare in vacanza da sole senza essere maggiorenni. Dei ragazzi del posto, dell'Emilia Romagna, insomma, paese, lo sapete, ospitale, simpatico, la gente è meravigliosa, insomma, ci fecero conoscere la musica di Vasco Rossi, che all'epoca era distribuita quasi solo nella regione, ancora non era un personaggio veramente popolare, e la prima canzone che ci fecero ascoltare fu questa Colpa d'Alfredo, che io trovai veramente rivoluzionaria, una canzone vera, sincera, divertente, e invece fu censurata.
Fu censurata sia da Radio Rai che da Radio Vaticana.
Infatti molte radio, cioè, la mancanza vera di grande successo subito fu proprio data dal fatto che molte radio non la trasmettevano perché era censurata. Peccato, è stata poi naturalmente, come spesso succede, giudicata un capolavoro.
Poi vabbè, una curiosità su questa canzone veloce, che praticamente il riff di basso iniziale era della Nannini, perché sia Guido Elmi, il suo storico produttore Vasco, andarono a vedere la Gianna Nannini in un locale vicino a Bologna, e nel complesso Nannini c'era Claudio Golinelli, che è un bassista. Gli piacque talmente tanto che vollero incidere lo stesso riff in questa canzone. E poi sai che successe, Patrizia? Praticamente il bassista venne portato via dal gruppo della Nannini
Venne rubato, sono cose che succedono. Si fanno anche queste cose.
Quindi dopo arrivano le prime incisioni, che vengono distribuite praticamente solo in Emilia Romagna, poco più. Il primo album, ma cosa vuoi che sia una canzone, non è che vende tantissimo. Il secondo, Non siamo mica gli americani, del 79, non vende neanche quello tantissimo, però verrà rivalutato negli anni a venire, perché conteneva lo storico pezzo Alba Chiara.
E La strega, tutti e due brani che abbiamo appena ascoltato.
Tra l'altro Alba Chiara è da sempre il pezzo che conclude tutti i suoi concerti.
È vero, mi hai detto, Daniele, anche recentemente ti è capitato di vedere un concerto, ancora chiude con Alba Chiara, e immagino lo stadio tutto insieme che la canta.
Praticamente una preghiera laica dei tempi moderni.
Fantastico. Allora, il 31 ottobre del 79 muore il padre Giovanni Carlo. Questo provoca un forte trauma in Vasco, che è pieno di sensi di colpa perché non ha praticamente seguito le orme del padre, non ha fatto quello che lui avrebbe desiderato. Addirittura in quegli anni pensa di abbandonare la carriera che era appena nata, diciamo. Per fortuna non lo fa, anzi suo manager diventa un grande nome della discografia italiana, Bibi Ballandi, e Vasco comincia con lui i primi concerti di piazza, il primo a Bologna in Piazza Maggiore. Un'altra canzone della quale dobbiamo raccontare una storia, perché ha una storia veramente molto complessa e vivace, è quella che sta arrivando, Vado al massimo.
Vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele. Come va a finire? proprio vedere. Sei come dice Troie, la gioventù ti ha a gonfie vele. E quest'estate invece di andare al mare, senza rischiare di cadere, di incontrare sempre, sempre, sempre quel tale che scrive sul giornale.
Autori. Ogni settimana il ritratto di un protagonista della musica italiana.
Ti sei accorta di me, quasi per caso. Quasi per caso hai deciso poi di commettere un piccolo peccato. E quando sei riuscita a farmi cadere con la tua logica di calze nere, sei voluta prender gioco di me, ti sei voluta divertire. Ed hai voluto vedere fino a che punto potevi arrivare, fino a che punto mi potevi umiliare, fino a che punto mi avresti potuto anche cambiare. E sei riuscito a farmi credere che tu fossi pulita, mentre in realtà giocavi solamente. Spero che ti sia divertito. Peccato però, sai, allora ero puro, allora forse avrei potuto anche amarti davvero. E adesso invece non ci credo più, non credo più a niente, e la mia vita non la rischio più per nessuno e per niente. We'll be right back.
Bellissime parole, ma anche grande costruzione musicale, Daniele, accidenti. Eravamo qui a ballare noi.
Un bel connubio.
È vero. Allora, un gossip. Pare, o perlomeno lei ama dire, che questa canzone sia dedicata a Barbara D'Urso, ad una giovanissima Barbara D'Urso, tra l'altro, insomma, all'epoca, gran bella ragazza. Insomma, lei nei giornali dice sì, è mia, no, no, non è vero, non è dedicata a me. Insomma, le piace fare un po', sì, no. Però, beh, insomma, si è dedicata a lei, complimenti, gran bella canzone. Tu invece ci racconti una curiosità sull'altra canzone, su Vado al Massimo.
Sì, su Vado al Massimo si può dire tante cose, perché quando inizia a farsi conoscere in televisione, alle prime apparizioni, addirittura anche su Domenica Inn, si fa subito, diciamo, riconoscere. Tanto che il giornalista Nantas Salvalaggio, in un articolo su Oggi, lo definisce ebete, drogato e cattivo. Ammazzateo. L'esperienza ci insegna che così, bene o male, purché se ne parli, aumenta la popolarità da sempre. E infatti sulla canzone stessa Vasco dice: come quel tale che scrive sul giornale, in sua risposta in rima, diciamo. Arriva il quarto album, Siamo solo noi, che è del 1981, e praticamente da lì parte il successo.
Da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare, siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente, siamo solo noi, quelli che ormai non credono più a niente.
siamo solo noi, un inno generazionale. In questo momento la carriera prosegue e l'anno dopo Vasco si presenta a Sanremo con Vado al Massimo, che è diciamo anche il primo vero successo commerciale. L'album stesso
rimane in classifica per tantissime settimane, Daniele,
tanto che l'anno dopo partecipa a Sanremo con la storica Vita Spericolata.
Vita Spericolata, e qui un ricordino ce l'ho, perché quel Sanremo ce l'ho bello fissato nella mente, e lui ha fatto, sono stati 4 minuti di magia pura, poteva cantare chiunque, lui ha conquistato l'attenzione del pubblico in maniera incredibile cantando in playback. Infatti all'ultima strofa lui si è allontanato dal microfono per fare in modo che il pubblico capisse che si trattava di playback, e quindi nonostante Sanremo non perdeva la sua voglia di provocare.
Eh sì, lui provocò parecchio, perché mi sembra, se non mi ricordo, che arrivò sul palco un po' barcollante, diciamo, e...
tipico Vasco Rossi, che c'era di strano,
il vero genio di regolatezza, come si direbbe.
È vero. Allora, tu ci hai raccontato di quello che riguarda la sua carriera e i dischi, ma insomma non possiamo dimenticare che contemporaneamente, dal punto di vista umano, la sua vita prendeva una piega davvero molto pericolosa, perché i biografi raccontano che quello, il periodo forse di maggior popolarità, perlomeno dell'inizio della sua popolarità, è stato anche il periodo peggiore dal punto di vista umano. Vasco in quegli anni è farmacodipendente, non dorme per giorni interi, continua ad assumere anfetamine, tanto che il manager dell'epoca, Guido Elmi, deve annullare molti concerti, e quindi non mancano di conseguenza problemi con la giustizia. Di questo vi parliamo tra poco.
Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua, come mi è venuta, a chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. Non ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante e dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chissà poi perché.
Io continuo a parlare di te, ma chissà pure perché, in questo un splendido pezzo, ci sono tanti ricordi, diciamo.
Ognuno ha dei ricordi personali per quello che riguarda la musica, e in questo caso di Vasco Rossi. Io ti ho raccontato i miei, intuisco che in questa canzone ci siano un po' anche i tuoi.
Diciamo anche un po' il presente, direi.
Benissimo, continuiamo a parlare della storia di Vasco Rossi.
All'inizio dell'84 Vasco pubblica la sua prima raccolta, va bene così, che rimane in classifica per diverse settimane, tra cui 10 al primo posto. Il 20 aprile dello stesso anno purtroppo viene arrestato all'uscita di una discoteca per spaccio e detenzione di stupefacenti. Essere in carcere, gli unici artisti a essere solidali con lui fu Fabrizio De André e la moglie Dori Ghezzi. L'anno seguente diventa padre per la prima volta e diciamo sembra che la sua carriera insomma arrivata diciamo a un'eclisse, invece anche se si ferma 2 anni riprende.
Tutto quanto riprende al meglio. Lui si ferma per 2 anni dopo la nascita del figlio e beh, insomma, forse riflessione. All'epoca ti ricordi parlarono di esaurimento nervoso. Secondo me era una riflessione doverosa a quel punto della sua vita e dopo tutti quegli eccessi.
In questi eccessi ne parla anche in questa splendida giornata.
La canzone che stiamo ascoltando.
E cosa importa se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata.
Dopo la pausa data dalla nascita del primo figlio nell'87, Vasco torna sulle scene. Questo periodo possiamo definirlo la rinascita, ma anche la conquista dei grandi stadi, perché comincerà per lui veramente un periodo di grandissimi successi con i concerti dal vivo. Incide C'è chi dice no, e il successo è tale anche in questo caso che Adriano Celentano lo vuole come ospite in un suo show alla Rai. Lui accetta, ma poche ore prima della diretta disdice. Questo naturalmente, caro Daniele, fa infuriare la Rai e praticamente insomma lo minacciano di non ospitarlo più. Lui in quel momento ha un successo tale che si può veramente tranquillamente fregare di tutte queste minacce. Riempie gli stadi infatti in quegli anni con i suoi tour. Nell'89 rompe con il manager Guido Elmi e la Steve Roger Band. Questo dovrebbe complicargli la vita, perché lui parte insomma con una band nuova e nonostante questo è di nuovo un grande successo con il tour Liberi Liberi, grande successo che porta alla pubblicazione dell'album dal vivo che si chiamerà Fronte del Palco.
Proprio su Fronte del Palco c'è una curiosità. Fronte del Palco praticamente è la trasposizione su CD di due storici concerti avuti allo Stadio Flaminio di Roma e a San Siro. E praticamente dopo il concerto di San Siro, il giorno dopo il Corriere della Sera titola Vasco uccide Madonna, perché nello stesso momento, nello stesso giorno c'era Vasco a San Siro e Madonna tipo a Roma, e il concerto di Madonna fu
un semiflop, diciamo,
invece
così.
Quello di Vasco 80.000 persone, il primo artista italiano a riempire San Siro, e fu una cosa epocale.
È vero, i suoi tour sono veramente epocali, hai detto il termine giusto. Diventa padre per la seconda volta ed esce il disco Gli Spari Sopra, con il quale vince 10 dischi di platino. Sintetizzando gli ultimi anni, perché insomma lo abbiamo detto all'inizio Daniele, non possiamo assolutamente ripercorrere tutta la carriera di Vasco in un'ora, non possiamo però escluderci l'ascolto di alcune canzoni che sono nel nostro cuore. Tu hai parlato delle tue preferenze e senza problemi posso dire che questa è la mia canzone preferita. Si chiama Gli Angeli.
Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie. Fumi le tue Lucky Strike. ti rendi conto di quanto le maledirai. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli angeli.
Daniele, eravamo così presi a raccontare la storia di Vasco, a raccontarci particolari personali, ad ascoltare queste splendide musiche che non abbiamo mai detto neanche una volta. Come ci contattano i nostri ascoltatori? Come si può ascoltare questa trasmissione o Radio Incontri in genere?
Allora, Radio Incontri si può ascoltare sulle frequenze 88.4, 92.8, oppure riascoltare vecchie puntate o altri programmi. Abbiamo una bella e ricca programmazione su www.radioincontri.org. E poi ci sono varie, mi sembra, Patrizio, quando va in onda questa puntata?
Allora, il nostro cantautore possiamo ascoltarlo il lunedì alle 19 e in replica il venerdì alle 11, quindi insomma c'è la possibilità di non perdere settimanalmente l'appuntamento con i cantautori italiani. Concludiamo la storia di Vasco ricordando un record che gli appartiene. Nel 1988 Vasco è la guest star dell'Heineken Jamming Festival a Imola. Alla serata partecipano 130.000 persone, Daniele, come dicevi tu, paganti. Per cui questo è davvero un grande record. E indubbiamente in quegli anni è lui la star della musica italiana. Oserei dire che anche adesso, insomma, ci siamo vicini. Sono pochi personaggi che riescono a contrastare questo grande successo. A te l'onore di presentare l'ultima canzone.
Vabbè, l'ultima canzone è tratta dall'album Liberi Liberi dell'89, si chiama Dillo alla Luna. È una canzone che mi rappresenta in un certo senso, in un certo senso mi fa anche sfogare. E chi è che non ha mai urlato alla luna in qualche giornate storte oppure lunatiche? Vabbè, Dillo alla Luna parla da sola.
Benissimo, Dillo alla Luna, grazie Daniele di aver partecipato alla mia trasmissione e a tutti gli ascoltatori, a presto.
Guardami quando mi parli, guardami quando mi parli, guardami quando mi parli, guarda se è vero, guardami quando mi parli, guarda se tremo. Smettila di parlare guardando un muro. E se qualcosa mi devi dire, dimmelo duro. Guarda in faccia la realtà, e quando è dura sarà sfortuna. Sfortuna. Guardala in faccia la realtà. guardalo in faccia la realtà, è meno dura. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna, può darsi che porti fortuna, dillo alla luna.